Ilare Frignati e Alessandro Re.
Buon pomeriggio, radioascoltatori. Ancora con Pagine Sommesse per la terza puntata, ancora ovviamente su Radio Statale. Oggi un poco di brio in più, siamo un po' vivaci e un po' ebri. Vi portiamo nei banchetti della storia.
Sabato 22 novembre, ore 15:06. Buon pomeriggio, benvenuti. Ora è necessario che rallentiate, che vi accordiate con un nuovo tempo, un altro ritmo. Per i prossimi 45 minuti sarà bene che le consuete attività del vostro salotto si fermino. Per oggi niente pettegolezzo mondano, niente lettura ad alta voce, niente far musica, canto, teatro. Oggi spazio all'ascolto attivo, attento, vero. Che i fanciulli abbandonino la pallacorda e prendano anch'essi posto sulle poltroncine imbottite o sulle ginocchia della madre. Che la domestica scaldi acqua nel samovar e si appresti a servire il tè. Che il padre si avvicini alla console, rovesci dell'armagnac nel suo grande balloon e accenda la radio.
Benvenuti. Comincia Pagine Sommesse.
Su ciò che volete sapere, credo di non essere impreparato. L'altro ieri, infatti, da casa mia al Falero, stavo salendo verso la città, quando un conoscente, ravvisandomi da dietro, da lontano mi chiamò e assieme, rivolgendosi a me con atteggiamento scherzoso, disse «O Falero, detto Apollodoro, non vuoi attendermi?» Ed io mi fermai per aspettarlo. Egli rispose «Sai, Apollodoro, che proprio ora stavo cercandoti?» Voglio notizie dettagliate sull'incontro di Agatone, Socrate e Alcibiade e degli altri che furono presenti in quell'occasione al banchetto. Vorrei sapere quali furono i loro discorsi d'amore.
Eccoci al banchetto della storia. Filosofia, letteratura, anche cinema. Si ritrovano in questo desco allegro e brioso. Partiamo dai grandi greci, romani, e arriveremo, chissà, nel Novecento, nell'ultimo secolo appena passato. Questo è il simposio immortale, dove carni, uova, pietanze, liquori, caffè, ma anche servi, ubriachi e danzanti ci accompagneranno in questo viaggio che sarà appunto quest'oggi un poco più allegro, un poco più anarchico.
Antipasto da versare. Fai allessare le piccole bietole bianche, i porri in conserva, il sedano, i bulbi e le lumache già allessate. Fai cuocere nel loro sugo i ventrigli e le ali di pollo e la carne trita. Ungi bene con uno stampo e foderalo con foglie di malva. Mescola i legumi, versaceli sopra senza spremere. Mescola i bulbi schiacciati, le prugne damaschine, le lumache, la carne trita, le salsicce di Lucania tagliate a tocchetti e fai cuocere con garum, vino, aceto ed olio. Rompi molte uova. Mescola ciò che resta della salsa nel mortaio, incorporaci le uova e lega con ciò il contenuto dello stampo. Mentre si rapprende, prepara così il garum al vino per la pietanza, trita e ritrita pepe ligustico, lavora con garum e vino e tempera col passito e col vino dolce. Versa tutto nello stampo e aggiungi un po' d'olio, fai cuocere. Travasa il contenuto dello stampo su un grosso piatto di portata, lava via le foglie di malva prima di innaffiare col garum al vino, spruzza il pepe e servi.
Eccoci, cominciamo. E quale migliore inizio del simposio di Platone? Come abbiamo sentito e ascoltato poco fa, da quelle pagine sommesse inizia questa profusione letteraria incredibile, foriera di grandi idee, ma in un contesto abbastanza triviale, ebbro appunto, il banchetto dove tanti efebi, spesso nudi, corrono attorno a questi giganti della storia mondiale, appunto come Alcibiade, Pericle, Socrate. Il discorso è quasi sempre quello attorno all'amore, infatti anche Dante nel suo convivio parlerà soprattutto, ma non solo, di questo argomento. Un inizio in grande stile, quindi quello di Platone, con il mito degli ermafroditi, ma soprattutto Eros, né uomo né Dio, ma il demone che congiunge questo mondo a quello dell'iperuranio. Abbassiamo i toni però adesso e alziamo la voce. Petronio, l'arbitro dell'eleganza sotto il regno di Nerone, scrive il Satiricon. Una olla podrida di carnevalesche trovate, sporcizia, sesso, eros allo stato puro, priapismo in grande quantità. L'episodio centrale, ovviamente, è il banchetto di Trimalchione, questo ex schiavo, campione incredibile di ignoranza come prima era di lotta greco-romana, intemperanza e superbia più che fastidiosa. Questo è l'esemplare del banchetto folle, ignorante e sopra le righe sempre e comunque.
Alla fine, dunque, ci stendemmo per mangiare, mentre degli schiavetti di Alessandria ci versavano sulle mani acqua ghiacciata ed altri, subito dietro, si inginocchiavano ai nostri piedi per toglierci con grande abilità le pellicole intorno alle unghie. E neppure compiendo un servizio così sgradevole, stavano zitti, ma lavoravano cantando. Io volli far prova se tutta la servitù usasse cantare e chiesi dunque da bere. Un attentissimo valletto mi servì, gorgheggiando un'aria con voce non meno stridula, e così faceva qualunque valletto ricevesse una comanda. Si sarebbe pensato ad una corale da pantomima, non ad un triclinio di gente per bene. Fu comunque servito un antipasto molto raffinato. Infatti, tutti ormai avevano preso posto, all'infuori del solo Trimalchione, al quale veniva riservato con insolita procedura il primo posto. Tornando all'antipasto, su un enorme vassoio era sistemato un asinello di bronzo corinzio, che portava una bisaccia a due tasche, dalle quali l'una conteneva olive chiare, l'altra scure. L'asinello era coperto ai lati da due piatti, sui cui orli erano incisi il nome di Trimalchione e la caratura dell'argento. Delle piccole impalcature, poi, saldate al piano del vassoio, sostenevano dei ghiri tinteggiati con miele e aspersi da polvere di papavero. Non mancavano anche delle salsicce, che friggevano sopra una griglia d'argento, e sotto la griglia prugne siriane con chicchi di melograno. Eravamo immersi in queste prelibatezze quando fu portato a tavola Trimalchione in persona, a suon di musica. Venne adagiato in mezzo ad un mare di guanciali imbottiti da scoppiare, e questo spettacolo ci strappò delle risate inconsuete. Lo seguiva un valletto con una scacchiera di legno di trebinto e dei dadi di cristallo. Ebbi in più modo di notare un particolare estremamente raffinato. Invece di pedine bianche e nere, Trimalchione usava monete d'oro e d'argento. Nel frattempo, mentre quello esaurisce nelle fasi del gioco l'intero repertorio di parolacce dei filandieri, e mentre noi eravamo ancora alle prese con gli antipasti, fu portato in tavola un vassoio con sopra una cesta, dentro la quale era sistemata una gallina di legno con le ali aperte a mo' di ventaglio, come si mettono cioè quando covano le uova. Immediatamente si avvicinarono al vassoio due schiavi e dal ritmo di musica assordante cominciarono ad ispezionare la paglia finché, tiratene fuori delle uova di pavone, una dopo l'altra, le distribuirono ai commensali. Già Trimalchione, interrotta la sua partita, si era fatto servire gli stessi nostri antipasti, senza tralasciarne uno, e ci aveva dato facoltà, invitandoci ad alta voce, di bere ancora vino melato nel caso qualcuno avesse voglia di bissare, quando d'un tratto Parte un segnale d'orchestra e immediatamente una corale di servi, cantando, fa sparire vassoi e antipasti. Quindi fecero il loro ingresso due servi etiopi dai capelli lunghi, tenendo dei piccolissimi otri, del tipo di quelli che nell'anfiteatro servono a spargere la sabbia, e ci versarono vino sulle mani. Acqua, infatti, nessuno ce ne offrì mai. Dopo essersi preso delle lodi per queste raffinatezze, il padrone di casa sentenziò: «Marte predilige l'equiparazione. Per questo ho fatto predisporre per ciascun convitato una mensa personale. Avremo così l'ulteriore vantaggio che in questi fetidissimi servi non ci asfissieranno con la ressa del loro servizio». Sul momento vennero portate delle anfore di vetro sigillate a gesso con cura, che recavano sul collo, appiccicate, delle etichette su cui stava scritto «Falerno Optimiano di 100 anni». Mentre noi esaminavamo le etichette, Trimalchione batté le mani aggiungendo: «Ahimè, dunque il vino ha vita più lunga dell'uomo. Ma allora inzuppiamoci le budella. È la vita, il vino».
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes.
What is spend the pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second, bye, 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 bye.
What is spend the pie? Pizza, pizza, pie. Every minute, every second, bye, 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 bye.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes.
Well, advertising's got you on the run.
Meat therapy, therapy, advertising causes.
Advertising's got you on the run.
Meat therapy.
Advertising's got you on the run. 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 Advertising's got you on the run.
Well, advertising's got you on the run.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chive.
Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat.
Uccelli in salsa. Lava e prepara la gru o l'anatra e mettila nell'olla. Aggiungi sale, aneto e fai cuocere a metà finché la bestia non diventa dura. Levala e mettila in una pentola con olio, garum e un mazzetto di origano e di coriandolo. Prima che la cottura sia ultimata, aggiungi un po' di mosto cotto per dare il colore. Trita, pepe, ligustico, cumino, coriandolo, radice di laser, ruta, mosto cotto, miele, aggiungi il sugo di cottura e lavora con l'aceto. Travasa questa salsa in una pentola per farla scaldare e legala con l'amido. Sistema su un piatto la gru e bagnala con la salsa. Quando cuoci la gru, stai attento che l'acqua non copra la testa, che deve stare fuori. Quando è cotta, avvolgi la gru in una pezza calda e strappa via la testa, che si tirerà dietro anche i nervi, lasciando la carne e le ossa. Infatti non si può mangiare la gru con i nervi.
Eccoci ancora qui, dopo questa bellissima ma faticosa buffata di pizza, peperoni e gru. Calmiamoci. Riflettiamo un attimo. Un salto di 2000 anni fine 800, Russia. Il conte Leone Tolstoi ha un'illuminazione dopo il suo periodo letterario. Guerra e pace, Anna Karenina, resurrezione appunto. Illuminazione anarchica e cristiana al tempo stesso. Diventa in pratica un santone pazzo della Russia, dell'Europa orientale, possiamo dire. Che cosa dice? Moderazione. In ogni campo pubblica una raccolta di articoli che si chiama «Perché la gente si droga?» punto interrogativo. Per droga, ovviamente, intende qualsiasi dipendenza dannosa, si intende. Che può essere quindi il tabacco, il sesso. Volendo anche la letteratura, il troppo sapere, un'ipercoscienza troppo attiva, ma soprattutto, quello che ci interessa adesso, il cibo.
Una vita buona non è mai esistita né può esistere senza la temperanza. Se ci si esime dalla temperanza, una vita buona non è nemmeno pensabile. Ogni risultato d'una vita buona diviene possibile solo e soltanto attraverso di essa. Esiste una scala delle virtù e bisogna cominciare dal primo gradino per salire poi i successivi. E la prima virtù che dovrà acquisire un uomo se vuole acquisire le successive è appunto ciò che gli antichi definivano l'ekrasteia, la sofrosune, ovvero sia il dominio di sé. Ma di bramosie l'uomo ne ha tante e diverse. E perché la sua lotta contro di esse abbia successo, egli deve cominciare dalle principali, da quelle da cui concrescono le rimanenti, le più complesse. Vi sono bramosie complesse, come ad esempio la bramosia di adornarsi il corpo, o quella del gioco, o del divertimento, del pettegolare, della curiosità e molte altre ancora. E vi sono invece bramosie fondamentali, l'ozio, l'amore carnale e l'ingordigia. Nel lottare contro le bramosie non si può cominciare dalla fine, dalla lotta contro quelle più complicate, ma bisogna cominciare da quelle fondamentali, e anche qui in un ben preciso ordine di successione. Un uomo ingordo non è capace di lottare contro la pigrizia, e un uomo ingordo e ozioso non avrà mai la forza di lottare contro la bramosia sessuale, e perciò in tutte le dottrine l'anelito alla temperanza è sempre cominciato con una lotta contro la bramosia dell'ingordigia, è sempre cominciato con il digiuno. Si può desiderare di essere buoni, si può sognare il bene senza digiunare, ma nella realtà essere buoni senza il digiuno è altrettanto impossibile come lo è il camminare se non ci si alza in piedi. Il digiuno è condizione necessaria per una vita buona. L'ingordigia invece è sempre stata ed è il primo sintomo del contrario, ovvero sia della vita cattiva, e purtroppo questo sintomo si riscontra in altissimo grado nella vita della maggioranza degli uomini. Date uno sguardo ai volti e alla complessione degli uomini del nostro ambiente e del nostro tempo. Su questi volti, che hanno per lo più la pappagorgia, le gote cascanti, su queste membra ingrassate, su questi ventri troppo cresciuti, vi è l'impronta indelebile di una vita depravata. Né potrebbe essere altrimenti. Osservate attentamente la nostra vita. Osservate ciò che muove l'animo e la volontà della maggioranza degli uomini del nostro mondo. E domandatevi che cosa interessa di più di tutto a questa maggioranza. E per quanto strano ciò possa sembrare a voi, che siamo abituati a tenere nascosti i nostri veri interessi e a ostentarne i falsi, gli artificiali, il principale interesse della maggioranza degli uomini del nostro tempo è la soddisfazione del senso del gusto, la soddisfazione che si ha del cibo, dell'abbuffarsi. Guardate la vita di questi uomini, ascoltate le loro conversazioni. Quali argomenti eccelsi sembrano occupare le loro menti? La filosofia, la scienza, l'arte, la poesia, la ripartizione delle ricchezze, la prosperità del popolo, l'educazione della gioventù. Ma tutto ciò, per l'enorme maggioranza di questa gente, non è che menzogna e occupa le loro menti soltanto negli intervalli di quella che è la loro vera occupazione, nel tempo che intercorre, cioè, tra la colazione e il pranzo, quando lo stomaco è pieno e non si può ancora ricominciare a mangiare. L'unico interesse vero, vivo, l'interesse della maggioranza, tanto degli uomini che delle donne, è il mangiare. E ciò, in particolar modo, quando hanno superato la prima gioventù. Come mangiare? Cosa mangiare? Quando? Dove? Guardate la gente che viaggia. In loro questo tratto è particolarmente spiccato. Il museo, le biblioteche, il Parlamento, ma com'è interessante! Però dov'è che pranzeremo? Chi è che fa da mangiare meglio qua? Se un uomo ha cominciato ad amare il piacere che gli dà il mangiare e si è concesso di amare questo piacere, egli trova che questo piacere è cosa buona. E allora non vi sarà più limite all'accrescimento di tale piacere, non vi saranno più confini di là dai quali esso non possa estendersi. La soddisfazione delle nostre esigenze ha dei limiti, ma il piacere non ne ha.
Chi di sicuro, pochi anni prima, non ha di certo ascoltato questo saggio monito del conte Tolstoj è Gioacchino Rossini, forse uno dei più grandi compositori italiani, anche europei possiamo dire, ma sicuramente, senza forse, il più grande goloso e ghiotto essere umano che l'Europa abbia mai conosciuto, che sia passato alla ribalta ovviamente, che abbia scritto e composto pagine sommesse, delle pagine sommesse della cultura mondiale. Era talmente ghiotto e goloso che prima di tutto faceva spesso fatica ad alzarsi dalla sedia e quindi rimaneva al desco come un circolo vizioso, ma soprattutto, e qui stava anche la sua genialità, cadutogli uno spartito, un foglio di spartito prezioso, non pensava assolutamente di alzarsi a raccoglierlo, ma cominciava a scrivere una pagina di musica ancora più grande di quella appena cadutagli.
Dolce. Dolci casalinghi. Snocciola i datteri, oppure i dattili. Farciscili con noci o pinocchi, o pepe in polvere. Salali all'esterno e friggi nel miele cotto. Servi. Altra ricetta di dolci. Prendi degli ottimi panini al mosto, togli la crosta e mettili a mollo nel latte. Una volta ben macerati, mettili nel forno, ma solo per poco tempo perché non diventino secchi. Levali caldi, spalmali di miele e pungili per farli impregnare bene. Spruzza il pepe e servi. Altra ricetta di dolci, pepati. Pesta, pepe, pinocchi, ruta, passito, fai cuocere con il latte e la pasta. Fai rapprendere, poi cuoci con qualche uovo. Servi cosparso di miele e spruzzato di pepe. Il flan. Prendi il latte e una bacinella di capacità proporzionata e mescola il latte con il miele. Come si fa per i cibi composti con il latte, aggiungi 5 uova per ogni sestario e 3 per ogni emina e stemperali nel latte fino ad incorporarli perfettamente. Versando il composto nella pentola di cuma, filtra e fai cuocere a fuoco lento. Quando si sarà ben rassodato, insaporisci col pepe e aggiungi latte acido con pepe, garum, sale, olio e coriandolo. E mescola e servi.
Ma il teatro? Siamo arrivati alla terza puntata di Pagine Sommesse. È ora di entrare in questo magico mondo, salire e avanzare verso il proscenio. Nel Novecento, infatti, un novello trimalchione sale alla ribalta del mondo della cultura europea. Ah, Padre Ubu, questa figura mitologica e infantile al tempo stesso. Ha dei tratti caratteristici con l'eroe, l'antieroe, di Petronio. Qui siamo nel banchetto più folle della letteratura teatrale di ogni tempo.
La scena rappresenta una stanza della casa del padre Ubu, dove è imbandita una splendida tavola. Padre Ubu, madre Ubu, il capitano Bordur.
Buongiorno, signori. Vi aspettiamo con impazienza.
Buongiorno, signora. Se me li dica, ma dove mai padre Ubu?
Eccomi. Diamine, per la mia candela verde, pure io sono abbastanza grosso.
Buongiorno, padre Ubu. Sediamoci.
Siedono tutti. Ah, per poco non sfondavo la sedia.
Madre Ubu, che ci date di buono oggi?
Ecco la lista.
Ah, questo mi interessa.
Zuppa polacca, costate di rastrone, vitello, pollo, pasticcio di cane, codrioni di tacchino, charlotte russa.
E basta, suppongo. C'è altro?
Gelato, insalata, frutta, dolce, lesso, topinambur, cavolfiori alla merdra.
Credi che io sia l'imperatore d'Oriente per fare spese simili?
Non dategli ascolto, è imbecille.
Io mi affilerò i denti sui vostri polpacci.
Pranza piuttosto, padre Ubu. Ecco della polacca.
Accidenti, com'è cattiva.
Non è buona, infatti.
Branco di mammalucchi, cosa vi ci vuole?
Padre Ubu, picchiandosi la fronte. Ah,
io ho un'idea, torno tra poco.
Signori, assaggiamo il vitello.
È ottimo, ho finito.
E adesso i codrioni.
Squisiti, squisiti. Viva la madre Ubu, viva la madre Ubu.
E ben presto griderete viva il padre Ubu.
Ha in mano una scopetta innominabile e la getta in mezzo al banchetto.
Miserabile! Che fai?
Assaggiate un po'.
Molti, infatti, assaggiano e cadono avvelenati.
Attenzione! Meglio scappare perché quella scopetta non mi piace affatto. Alfred Jarry, con questa opera senza tempo, dà sfogo a tutta la sua fantasia eterna, questo incubo, ma anche un sogno, appunto infantile, dove questo orco buono e cattivo allo stesso tempo, esilarante in sommo grado, in pratica uccide e distrugge tutto. Ma abbassiamo un po' le luci. Incupiamoci un attimo. E ritorniamo in qualche modo alla Roma antica. Un'altra opera teatrale, un altro banchetto. Siamo nella Francia occupata del secondo conflitto mondiale e Albert Camus scrive il suo Caligola.
Silenzio generale. Intanto degli schiavi hanno apparecchiato la tavola e servito i cibi. Caligola, di buon umore.
Bene, vedo che state diventando intelligenti.
Morde un'oliva.
Avete finalmente capito che non è necessario avere fatto qualcosa per morire.
Smette di masticare e guarda i commensali con aria canzonatoria.
Soldati, sono fiero di voi.
Entrano delle donne, 3 o 4.
Bene, divertiamoci. Come viene, senza formalità? Io sono un uomo semplice, io. E deve essere per questo che sono un incompreso.
Si sono seduti tutti.
Però quel rufo, che fortuna. Sono sicuro che non apprezza questo piccolo rinvio. Eppure qualche ora strappata alla morte ha un valore inestimabile. È anche vero che Rufo è sempre stato un cretino.
Mangia. Gli altri fanno lo stesso. Appare subito evidente che Caligola non sa stare a tavola. Getta i noccioli delle olive nel piatto di chi gli sta vicino. Sputa avanzi di carne nel piatto di portata. Si pulisce i denti con le unghie e si gratta freneticamente la testa. Il tutto con la massima spontaneità. Finché a un tratto interrompe di colpo il pasto per mettersi a fissare con insistenza Lepido, uno dei convitati.
Mi sembri di pessimo umore. Non sarà mica perché ho fatto ammazzare tuo figlio?
Lepido, con un nodo alla gola.
Ma no, Caligola. Al contrario.
Caligola.
Al contrario? Ma come mi piace quando l'espressione del viso smentisce le pene del cuore. Il tuo viso è triste, ma il tuo cuore? Al contrario. Non è così, Lepido?
Lepido.
Al contrario, Cesare.
Caligola, sempre più divertito.
Ah, Lepido, nessuno mi è più caro di te. Facciamoci 4 risate, ti va? Dai, raccontami qualcosa di divertente.
Lepido, che ha chiesto troppo alle proprie forze.
Caligola.
Caligola.
E va bene, vuol dire che lo farò io. Però tu dovrai ridere, non è vero, Lepido? Se non altro per il tuo secondo figlio. D'altro canto non sei mica di cattivo umore.
Beve, poi gli dà la battuta.
Al con? Dai, Lepido.
Lepido, prostrato.
Al contrario, Caligola.
I feste che non avete affatto. Fai una cosa, poi non sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Speciali,
la polizia,
travestirsi,
la censura,
l'oppio,
la religione,
il l'ego,
l'assenzio.
E ora un bel digestivo. Abbiamo ascoltato l'assenzio. Sarà ora di raccontarlo. Un digestivo va bene, ma che sia letterario ed eroico. L'assenzio, appunto, l'alcol. Questo liquore dei poeti maledetti, vogliamo dirlo? L'abbiamo detto. Dei grandi intellettuali, scrittori, compositori di ogni epoca. La bevanda delle pagine sommesse. Siamo nelle bettole di Parigi. Il nostro amico Alfred Jarry, nel Novecento, ha appena preso il posto vacante nell'Académie de l'Absinthe in Rue Saint-Jacques, forse, chissà, di Arthur Rimbaud, che lì scrisse la sua Comédie de Soif, la commedia della sete, il cui protagonista è appunto questo assenzio dai verdi pilastri, l'alcol degli eroi, la bevanda degli eroi e non del popolo, la bevanda elitaria, perché il popolo beone si pasce e si inebria con birra, vino e altre amenità. Noi poeti, dice Rimbaud invece, dobbiamo annegare nello stagno dell'assenzio. E qui, dunque, finisce il nostro banchetto. Ora è giunto il momento di alzarci dal desco. Siamo satolli e soddisfatti dal nostro pranzare.
Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. A malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te a The Drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te, ricordi
Pagine Sommesse vi ringrazia e vi saluta. Vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su Radio Statale. Ciao.
È stata insieme a noi a Detroit.